Una vasta pianura, dove la Floss, allargandosi, si affretta verso il mare tra le rive verdeggianti e l'affettuosa marea, correndole veloce incontro, le frena il passaggio con un abbraccio impetuoso. Sospinti da questa marea possente, i neri bastimenti, carichi di tavole d'abete dall'odore fresco, di sacchi rigonfi di semi oleosi o dell'oscuro luccicare del carbone, risalgono verso la cittadina di St. Ogg's, che mostra i suoi vecchi tetti rossi scanalati e i larghi abbaini delle banchine, tra una bassa collina boscosa e la sponda del fiume, tingendo l'acqua di un tenue porpora sotto il bagliore effimero di questo sole di febbraio. Proprio nei pressi della cittadina dai tetti rossi, l'affluente Ripple si getta con le sue vivaci correnti nella Floss. Com'è delizioso il piccolo fiume con le sue crespe scure e cangianti, e pare tenermi viva compagnia, mentre passeggio lungo la riva e ascolto la sua voce profonda e placida, come si ascolta la voce di chi non ci possa udire, ma sia pieno di amore. Ricordo i grandi salici che vi si tuffano. Ricordo il ponte di pietra. E questo è il mulino di Dorlcote. Devo fermarmi qualche minuto qui sul ponte a guardarlo, benché le nubi siano minacciose e il pomeriggio inoltrato. È gradevole a vedersi, persino in questo spoglio febbraio che ormai volge al termine. E forse la fredda e umida stagione accresce il fascino della casa ben conservata e confortevole, antica come gli olmi e i castagni che la riparano dalle raffiche dei venti del nord. Il corso d'acqua è adesso colmo fino all'orlo e fluisce gonfio in questo boschetto di salici e quasi sommerge il margine erboso del campicello di fronte alla casa. Ora posso volgere nuovamente gli occhi al mulino e guardare l'infaticabile ruota che sprizza scintillanti zampilli d'acqua. Anche quella bambina la osserva. È rimasta immobile nello stesso punto, sulla riva del torrente, da quando mi sono fermato sul ponte. E quel bizzarro cagnetto bianco dall'orecchio marrone, con i suoi salti e i suoi abbai, sembra avercela vanamente con la ruota. Forse ne è geloso, perché la sua compagna di giochi, con il berretto di castoro, è tanto affascinata dal suo movimento. Credo sia l'ora di rientrare per la piccola compagna di giochi. A chiamarla c'è un fuoco assai vivace, il cui rosso bagliore rifulge sotto il grigio del cielo che va iscurendosi. Anche per me è l'ora di staccare le mie braccia stanche dalla fredda pietra di questo ponte, dove riposano. Ah, le mie braccia sono davvero intorpidite. Con i gomiti premuti sui braccioli della poltrona, sì, sognavo di trovarmi sul ponte davanti al mulino di Dorlcote, come mi era apparso un pomeriggio di febbraio molti anni fa. Prima di appisolarmi, ero sul punto di raccontarvi di che cosa conversavano i signori Tulliver seduti accanto al fuoco vivace nel salotto di sinistra, proprio quel pomeriggio che stavo sognando. Il signor Tulliver, il mugnaio del mulino di Dorlcote, in quel momento, dentro il salotto di sinistra, stava cercando di convincere la moglie, la signora Tulliver, dell'assoluta necessità di far frequentare al primogenito, Tom, una buona scuola privata. Una scuola privata che gli fornisse una ottima istruzione, ma soprattutto lo mettesse in condizione di contrastare le macchinazioni, le sofisticherie di quelli che il signor Tulliver, il mugnaio, considerava rappresentanti del demonio in terra, gli avvocati. Con uno d'essi in particolare ce l'aveva a morte, forse perché era il più abile, forse perché in passato, probabilmente perché in passato, già una volta gli aveva inflitto una sconfitta cocente, per una faccenda relativa a una diga da utilizzare, una faccenda relativa all'acqua. Ebbene, si trattava dell'avvocato Wakem, il peggior nemico del mugnaio di Dorlcote. I coniugi Tulliver avevano, oltre al primogenito Tom, anche una figlia, Maggie, disperazione della madre, che avrebbe voluto vederla crescere mite, dedita al cucito, alla cura della propria persona, alle faccende di casa, una perfetta donnina, insomma. E invece, nel corso dei primi anni di vita della bambina, era stata costretta ad essere spettatrice dei suoi capricci, della maturazione di un carattere acceso, fantasioso, in alcune occasioni anche ribelle. Ma soprattutto la signora Tulliver aveva visto la bambina maturare una assoluta trascuratezza nei confronti del proprio aspetto fisico, bilanciata, compensata soltanto dall'interesse per i libri e per le storie. Ma se Maggie era stata per tanti anni e continuava ad essere, all'epoca del nostro racconto, la disperazione della signora Tulliver, era però la gioia di suo padre, il mugnaio, che da uomo istintivo e orgoglioso, quale era sempre stato, apprezzava nella bambina questi tratti di fierezza, di autonomia, che la distinguevano dalle coetanee. Probabilmente nessuno, nemmeno il fratello Tom, che amava straordinariamente, sarebbe riuscito a indurre Maggie, la piccola selvaggia Maggie, dagli occhi neri come il carbone e dalla carnagione scura, a trascurare i suoi vagabondaggi in mezzo ai campi, fra le pozzanghere, per starsene chiusa in casa ad arricciarsi i capelli come le altre bambine. Ora, qualche giorno più tardi, approfittando della visita di un conoscente, un cliente del mulino, nei confronti del quale nutriva una cieca fiducia, il signor Tulliver chiese consiglio su quale scuola meglio si adattasse al figlio Tom, che stava per terminare l'accademia, era ormai prossima alla fine del semestre, e il signor Riley gli suggerì subito di consultare un certo signor Stelling, un parroco, un giovane parroco proveniente da Oxford, che in cambio di una considerevole somma di denaro, occorre dirlo, sarebbe stato disposto ad assumersi l'incarico di formare Tom, ospitandolo per giunta nella propria dimora e facendolo entrare nella propria famiglia. Il mattino in cui il signor Tulliver, il padre di Tom e Maggie, salì sul calesse e andò a prendere Tom all'accademia per riportarlo a casa, beh, quella mattina a Maggie fu assolutamente proibito accompagnarlo. La mattina era troppo piovosa, disse la signora Tulliver, perché una bimbetta potesse uscire con la sua cuffia migliore. Maggie abbracciò con grande fermezza l'opinione opposta. E una diretta conseguenza di questa divergenza di opinioni fu che quando la madre si accinse a spazzolarle la nera chioma ribelle, Maggie d'un tratto le sfuggì dalle mani e immerse i suoi capelli in una bacinella di acqua che stava lì vicino, con il vendicativo proposito di eliminare per quel giorno ogni possibilità di ricci. «Maggie, Maggie!» esclamò la signora Tulliver sedendosi impotente in tutta la sua grossezza, con le spazzole in grembo. «Che cosa ne sarà di te, che sei così cattiva? Lo racconterò alla zia Glegg!» E alla zia Pullet, quando verranno la prossima settimana, e non ti vorranno più bene. Oh, povera me, povera me! Guarda quel tuo grembiulino pulito, completamente zuppo. La gente penserà che hanno voluto punirmi a darmi una bambina simile. Penseranno che ho fatto qualcosa di malvagio. La ramanzina non era ancora terminata, che Maggie era già troppo lontana per udirla. Puntava verso l'ampia soffitta che si allungava sotto il vecchio tetto aguzzo. E, correndo, si scrollava l'acqua dai riccioli neri come uno Skye Terrier fuggito dal bagno. Questa soffitta era il rifugio preferito di Maggie nelle giornate piovose, quando non faceva troppo freddo. Qui si abbandonava a tutti i suoi malumori e parlava ad alta voce con i pavimenti, con gli scaffali tarlati e con le travi scure ornate a festoni di ragnatele. E qui conservava un feticcio che puniva per tutte le proprie sventure. Era questo il torso di una grande bambola di legno che un tempo aveva avuto occhi spalancatissimi sopra rossissime gote, ma ora era completamente sfigurata da una lunga carriera di sofferenza vicaria. Tre chiodi piantati nella testa commemoravano altrettante crisi nei 9 anni di battaglia terrena di Maggie. Tale ridondanza di vendetta le era stata suggerita dall'immagine di Giaele che uccide Sisara nella vecchia Bibbia. L'ultimo chiodo era stato conficcato con un colpo più violento del solito, poiché il feticcio in quell'occasione rappresentava la zia Glegg. Ma subito dopo, Maggie aveva riflettuto che se conficcava molti chiodi, non le sarebbe più stato facile immaginare che la testa soffrisse quando la sbatteva contro il muro, e tantomeno avrebbe potuto confortarla e fingere di applicarle in piastri una volta scemata la sua furia. Perché persino la zia Glegg muoveva a compassione, quando le molte percosse e la profonda mortificazione l'avrebbero indotta ad implorare il perdono della nipote. Da allora lei non conficcò più alcun chiodo. Si consolava grattando o sbattendo la testa di legno contro i ruvidi mattoni delle grandi canne fumarie che formavano 2 pilastri quadrati per reggere il tetto. E questo è quel che fece quella mattina, appena raggiunta la soffitta, continuando a singhiozzare per tutto il tempo con una passione che fece piazza pulita di ogni altra forma di coscienza, persino del ricordo del torto che era all'origine di tutto. Alla fine, quando i singhiozzi si stavano calmando e i colpi erano meno violenti, un improvviso raggio di sole caduto attraverso la grata metallica sullo scaffale tarlato la indusse a gettar via il feticcio e ad accorrere alla finestra. Il sole stava veramente facendo capolino. I rumori del mulino sembravano nuovamente gioiosi. Le porte del granaio erano aperte ed ecco Yap, il bizzarro terrier bianco e nero, con un orecchio piegato indietro, che trotterellava in giro e annusava l'aria, come se stesse cercando un compagno. Era irresistibile. Maggie diede una scrollata ai capelli e si precipitò da basso. Afferrò la sua cuffia senza mettersela, diede una sbirciata e sfrecciò veloce per il corridoio per evitare sua madre. E in un attimo fu in giardino, roteando come una pitonessa e cantando, mentre roteava, «Yap! Yap! Tom torna a casa!» Mentre Yap ballava e abbaiava intorno a lei come per dire se occorreva fare del baccano lui era il cane adatto. «Ehi, ehi, signorina, vi girerà la testa e ruzzolerete nel fango», disse Luke. il capo mugnaio, un uomo robusto di 40 anni, occhi e capelli neri, tutto coperto di una spolverata di farina come un'auricola. Maggie sospese le sue giravolte e, barcollando lievemente, disse: «Oh no, no, non mi fa girare la testa, Luke. Posso entrare nel mulino con voi?» Maggie adorava ciondolare nei vasti ambienti del mulino e spesso ne usciva con i capelli neri incipriati di un soave biancore che faceva splendere i suoi occhi neri di una nuova fiamma. Il frastuono vigoroso, l'inarrestabile movimento delle grandi macine che le ispirava un delizioso e confuso timore, come in presenza di una forza incontrollabile, la farina che si riversava e si riversava incessantemente, la sottile polvere bianca che ammorbidiva tutte le superfici e rendeva persino le tele di ragno simili a ricami di fate, la dolce e pura fragranza della farina, tutto ciò contribuiva a dare l'impressione a Maggie che il mulino fosse un piccolo mondo a parte, staccato dalla vita quotidiana che si svolgeva all'esterno. I ragni, in particolare, costituivano per lei un argomento di speculazione. Si domandava se avessero dei congiunti all'esterno del mulino, dei parenti, insomma, perché, se così fosse stato, i rapporti familiari sarebbero stati senz'altro penosamente complicati. Un ragno grasso e infarinato, abituato a trovare la sua mosca ben spolverata di farina, avrebbe certamente patito un poco alla tavola del cugino, dove le mosche venivano servite au naturel, e l'incontro tra signore e ragno doveva essere reciprocamente sconvolgente. Ma la parte del mulino che lei prediligeva era il piano più alto, il granaio, dove vi erano enormi mucchi di grano sui quali poteva sedersi e scivolare giù senza sosta. Aveva l'abitudine di prendersi questo svago mentre conversava con Luke, con il quale si mostrava molto loquace, poiché desiderava che anche lui, come il padre, avesse una buona opinione della sua intelligenza. E nel primo pomeriggio di quello stesso giorno, Tom fece ritorno a casa, accompagnato dal padre. Beh, si sottopose con pazienza, quasi con distacco, ai festeggiamenti, alla gioia manifestati dalla sorellina e dalla madre. Inizialmente le cose parvero andare bene tra Tom e Maggie, così come la bambina si era augurata per settimane e settimane in attesa che Tom tornasse. Addirittura Tom raccontò di avere scambiato coi compagni, prima di partire dall'accademia, tutte le biglie che aveva accumulato nel corso di mesi, le aveva scambiate per ottenere due semplici lenze, una per sé e una per la sorella, con le quali sarebbero andati a pesca. Ma allorché Maggie prese coraggio e confidò a Tom di avere proprio dimenticato di dar da mangiare ai suoi conigli, che erano letteralmente morti di fame, Tom, con una durezza quasi inspiegabile in un ragazzo di quella età, comunicò a Maggie di non volerle più alcun bene. Maggie corse in soffitta. A lungo rimase sola a piangere e ad angustiarsi, finché Tom, su ordine del padre, salì per portarle un pezzo di torta e per pregarla di scendere a cena. Riconobbe il passo di Tom e il cuore prese a batterle violentemente per l'improvviso empito di speranza. Il fratello si accontentò a fermarsi in cima alle scale e a dire: «Maggie, Maggie, devi scendere giù!» Ma lei si precipitò verso di lui e gli si avvinghiò al collo singhiozzando. «Tom, per favore, perdonami, non posso sopportarlo. Sarò sempre buona, mi ricorderò di tutto. Voglimi bene, per favore, caro Tom. Vedete, noi impariamo a controllare i nostri istinti, i nostri sentimenti, con il passare degli anni. Dopo aver litigato, manteniamo una certa distanza, ci esprimiamo con frasi ben educate e in tal modo conserviamo una dignitosa ostilità, esibendo grande fermezza da una parte e ingoiando grande sofferenza dall'altra. Il nostro comportamento non ha più nulla di simile alla pura impulsività delle specie animali inferiori. Ci atteggiamo sotto tutti gli aspetti a membri di una società altamente civilizzata. Maggie e Tom somigliavano ancora molto a dei giovani animali e perciò poteva strofinare la guancia contro quella del fratello e baciargli l'orecchio tra i singhiozzi. E nel ragazzo c'erano ancora fibre tenere che erano abituate a reagire alle affettuosità di Maggie. Sicché Tom si comportò mostrando una debolezza che mal si accordava con la risoluzione di punire la sorella, come in effetti meritava. E infatti cominciò subito a ricambiarle i baci dicendole: «Non piangere, dai Maggie, su, mangia un pezzo di torta». I singhiozzi di Maggie cominciarono a placarsi e lei protese la bocca per la torta e ne morse un pezzetto. E poi Tom ne morse un pezzetto, tanto per farle compagnia, e la mangiarono insieme. E si strofinarono le guance e le sopracciglia e il naso, continuando a mangiare in una umiliante rassomiglianza a due pony in atteggiamento amichevole. «Vieni con me, Maxi, andiamo a prendere il tè», disse alla fine Tom, quando di torta era rimasta solo quella che si trovava da basso. Fu così che ebbero fine le pene di quel giorno, e il mattino seguente Maggie trotterellava con la sua lenza in una mano e il manico del cestino nell'altra, con un talento particolare nell'affondare i piedi nei tratti più melmosi e con un oscuro viso raggiante sotto il berretto di castoro, perché, sì, perché Tom era buono con lei. Fu quella una delle loro mattinate felici. Trotterellarono fianco a fianco e si sedettero vicini, senza pensare neppure lontanamente che la loro vita potesse cambiare in maniera radicale. Sarebbero diventati grandi e non avrebbero più frequentato la scuola. E sarebbe stato sempre vacanza. Avrebbero vissuto sempre insieme, volendosi bene. E il mulino con il suo rimbombo, il grande castagno sotto il quale giocavano alla casetta, il loro piccolo fiumiciattolo, la Ripple, le cui rive conoscevano come le proprie tasche, e Tom che scorgeva sempre i topi, mentre Maggie raccoglieva le piumose cime viola delle canne, che poi dimenticava e abbandonava, ma soprattutto la grande Floss, lungo la quale camminavano con la sensazione di compiere un viaggio, per vedere l'impetuosa marea equinoziale, la terribile ondata di marea risalire come un mostro affamato, oppure per guardare il grande frassino, che una volta aveva emesso gemiti e lamenti come un uomo. Beh, queste cose sarebbero rimaste sempre uguali per loro. Per Tom, quelli che vivevano in qualsiasi altro punto del globo erano sfortunati. E Maggie, quando leggeva che Christian aveva oltrepassato il fiume che nessun ponte attraversa, nel Pilgrim's Progress, pensava sempre alla Floss, nel punto dove scorre tra i verdi pascoli, vicino al grande frassino. Invece la vita cambiò per Tom e Maggie. E tuttavia non avevano torto a credere che i pensieri e gli affetti di quei primi anni li avrebbero accompagnati per tutta la vita. Non avremmo mai potuto amare tanto la terra se non avesse fatto parte della nostra infanzia. Se non fosse stata la terra dove ogni primavera spuntavano i medesimi fiori che noi raccoglievamo con le nostre manine, mentre seduti sull'erba farfugliavamo a noi stessi. Le medesime bacche di rosa canina e di biancospino sulle siepi autunnali. I medesimi pettirossi che eravamo soliti chiamare uccellini di Dio perché non danneggiavano il prezioso raccolto. Quale novità può valere la dolce monotonia dove tutto è noto e amato proprio perché è noto? Il bosco che attraverso in questa tiepida giornata di maggio, con le giovani foglie giallo scure delle querce tra me e il cielo azzurro, il bianco aglio selvatico e la veronica dagli occhi azzurri e l'edera terrestre ai miei piedi, quale boschetto di palme tropicali, quali strane felci o splendidi fiori dalle grandi corolle potrebbero far vibrare in me fibre profonde e delicate come questa scena domestica. Questi fiori familiari, questi cinguettii indimenticabili, questo cielo con la sua luminosità irregolare, questi campi arati ed erbosi, ciascuno con una sua personalità, conferitagli dalle siepi capricciose. Tali cose sono la madrelingua della nostra immaginazione, il linguaggio carico di tutte le sottili e inestricabili associazioni che le fuggitive ore della nostra infanzia si sono lasciate dietro di loro. La gioia che oggi proviamo per il sole che risplende sui lunghi fili d'erba sarebbe nient'altro che una vaga sensazione di anime stanche, se non fosse per il sole e l'erba di quegli anni lontani che ancora vivono dentro di noi e trasformano la nostra sensazione in amore. Il giorno seguente, come annunciato, giunsero in visita le sorelle della signora Tulliver, sorella Glegg, sorella Pullet e sorella Dean, con i rispettivi mariti. I coniugi Dean avevano con sé anche la figlia, Lucy, della stessa età di Maggie, ma praticamente l'opposto rispetto a lei per temperamento, per carattere, per aspetto fisico. Era una perfetta donnina, quello che Maggie non era mai stata. È però vero che la figlia dei signori Tulliver aveva da sempre nutrito una cieca devozione nei confronti della cugina, e non per un sentimento di inferiorità o per lusingarla o per sottomissione, no, semplicemente perché Lucy, con la sua grazia, con la sua dolcezza, con la sua estrema disponibilità, sapeva farsi voler bene. Quella riunione di famiglia si rivelò per il mugnaio di Dorlcote, il padre di Tom e Maggie, fonte di una tremenda umiliazione. Quando espose ai parenti della moglie la propria intenzione di far frequentare a Tom una scuola gestita da un ecclesiastico, da un parroco, ecco, si scatenarono le ire delle sorelle della signora Tulliver. E non tanto per il fatto che si trattasse di un ecclesiastico, di un uomo di chiesa, ma per la somma esorbitante che il mugnaio avrebbe dovuto sborsare per pagare gli studi del figlio. In modo particolare ebbe da ridire sorella Glegg, alla quale il cognato, il mugnaio, doveva ancora 500 sterline che gli erano state prestate tempo addietro. Nonostante tutto, comunque, ne nacque certo un grande litigio, ma nonostante tutto, il mugnaio non cambiò idea. Rimase nel fermo proposito di inviare Tom alla scuola del signor Stelling. E Tom andò alla scuola del signor Stelling, entrò nella sua casa. Il primo semestre trascorse molto lentamente e non fornì a Tom grandi occasioni per gioire. Dalle prime settimane dimostrò di essere piuttosto ottuso, assolutamente refrattario all'apprendimento di qualunque cosa non fosse la caccia ai ratti, la pesca, le scazzottature con i compagni. E tuttavia il signor Stelling, appena tornato da Oxford, con davanti una brillante carriera, non poteva permettersi di rinunciare alla consistente retta pagata dal mugnaio di Dorlcote, dal padre di Tom. E così cercò di inculcare con molta pazienza, con molta ostinazione, cercò di inculcare nella mente del giovane la grammatica, il latino, la geometria euclidea. A dimostrazione e a conferma di quanto detto, quando verso la fine del semestre Maggie giunse in visita al fratello per pochi giorni e per alcuni giorni rimase ospite presso la casa del parroco, beh, nonostante la giovanissima età, nonostante non avesse ancora cominciato a frequentare le scuole, interessandosi agli studi e ai libri di testo del fratello, dimostrò di possedere molto più talento, molta più curiosità, molta più intelligenza rispetto a Tom. Poi i due ragazzi ritornarono a casa insieme per le vacanze di Natale, che ahimè non furono liete come altre volte in passato. Il mugnaio di Dorlcote si apprestava per l'ennesima volta a fare causa ad un proprietario terriero, che dopo aver acquistato una fattoria nei pressi, aveva cominciato ad irrigare i campi servendosi della medesima acqua che serviva a far funzionare il mulino. Ma a spingere il padre di Tom e Maggie, il signor Tulliver, sulla strada che avrebbe dovuto condurlo alla rovina, era soprattutto la convinzione che dietro il proprietario terriero, a spronarlo, cioè a rassicurarlo sui diritti che la legge gli garantiva, si nascondesse il suo accanito nemico, l'avvocato Joachim. Padre, disse Tom una sera, quando le sue vacanze volgevano ormai al termine, zio Glegg dice che l'avvocato Joachim manderà suo figlio dal signor Stelling. Non è vero quello che dicono in giro, e cioè che lo manderanno in Francia. Beh, mica vorrete che io vada a scuola con il figlio di Joachim, vero? Che importanza ha, ragazzo mio, disse il signor Tulliver. Tu bada a non imparare niente di male da lui, tutto qui. Quel ragazzo è una povera creatura deforme e di faccia assomiglia tutto a sua madre. Non credo abbia preso molto dal padre. Se Joachim manda il figlio dal signor Stelling è segno che lo tiene in grande considerazione. E Joachim sa ben distinguere la farina dalla crusca. In cuor suo il signor Tulliver era piuttosto orgoglioso che suo figlio avrebbe goduto degli stessi privilegi di quello di Joachim. Tom invece non era per nulla sereno su questo punto. Sarebbe stato molto più semplice se il figlio dell'avvocato non fosse stato deforme, non avesse avuto quella orrenda gobba, perché in tal caso Tom avrebbe potuto immaginare di saltargli addosso con tutta la libertà che viene da una nobile giustificazione morale. E in effetti, tornato alla scuola del signor Stelling, Tom trovò un nuovo compagno, il figlio dell'avvocato Joachim, Philip Joachim. Ma si accorse da subito che Philip aveva molte qualità. Sì, è vero, era deforme, aveva una orrenda gobba, ma aveva un viso tutto sommato gradevole, leggeva con passione, sapeva cantare, sapeva raccontare storie interessantissime. E poi era intelligente, era versato nello studio della grammatica, del latino, della geometria euclidea, ma soprattutto, quello che affascinò Tom fin dal primo giorno, Philip sapeva disegnare in modo magnifico. Sapeva disegnare cavalli, campi, alberi, ratti, i fiumi, le montagne. Nonostante qualche piccolo litigio, Tom e Philip fecero subito amicizia e a trarre il maggior vantaggio da questo rapporto, da questa relazione di amicizia, di comunanza, fu senz'altro il figlio del mugnaio di Dorlcote. Nel secondo semestre alla scuola del signor Stelling, Tom cominciò a migliorare rapidamente in quasi tutte le materie e cominciò a convincersi, cosa mai accaduta in passato, che la grammatica e il latino potessero in effetti servire a qualcosa. Il rapporto di Tom e Philip, la loro amicizia, si rinsaldò quando verso la fine del semestre, come consuetudine, Maggie arrivò per una visita di pochi giorni al fratello. I tre fanciulli trascorsero insieme la maggior parte del tempo libero dalle lezioni e un pomeriggio, rimasto solo con Maggie, Philip, il figlio del più agguerrito nemico di suo padre, formulò una domanda del tutto inaspettata. Maggie, se tu avessi avuto un fratello come me, credi che lo avresti amato come Tom? Maggie sobbalzò leggermente per essere stata destata dalle sue fantasticherie e disse: cosa? Philip ripeté la domanda. Oh sì, anche di più, rispose immediatamente. No, no, non di più, perché non credo che potrei amare di più te che Tom. Ma mi spiacerebbe tanto per te. Philip arrossì. Ciò che aveva voluto dire era se lo avrebbe amato nonostante la sua deformità. Eppure quando lei vi alluse tanto esplicitamente, la sua pietà lo fece trasalire. Maggie, per quanto giovane, comprese il proprio errore. Fino allora si era comportata per istinto, come se fosse del tutto inconsapevole della deformità di Philip. La sua acuta sensibilità e la sua esperienza delle critiche familiari le avevano insegnato tale contegno, quanto avrebbe potuto fare l'educazione più perfetta. «Ma sei così intelligente, Philip, e sai suonare e cantare. Vorrei che fossi mio fratello. Ti voglio molto bene. E se Tom uscisse, resteresti a casa con me e mi insegneresti tutto quanto, non è vero? Il greco e tutto il resto. Ma presto te ne andrai a scuola anche tu, Maggie», disse Philip. «E allora ti dimenticherai completamente di me e non ti importerà più nulla di me. E poi ti rivedrò quando sarai cresciuta e nemmeno ti accorgerai di me». «Oh, no! No, non mi dimenticherò di te, ne sono sicura. Non dimentico mai nulla. E penso sempre a tutti quando sono lontani. Penso al povero Yap che ha un bitorzolo sul collo. E Luke dice che morirà. Però non dirlo a Tom, perché ne soffrirebbe tanto. Tu non l'hai mai visto, Yap. È un cagnolino bizzarro. A nessuno importa niente di lui, solo a Tom e a me. E di me, Maggie? Ti importa tanto quanto di Yap?» «Oh sì, direi proprio di sì», disse Maggie ridendo. «Anch'io ti voglio molto bene, Maggie. Non ti dimenticherò mai», disse Philip. «E quando sarò molto triste, penserò sempre a te e a quanto avrei voluto avere una sorella con gli occhi scuri come i tuoi». «Ti piacciono i miei occhi?» disse Maggie molto compiaciuta. A parte suo padre, non aveva mai sentito nessuno che reputasse degni di qualche merito i suoi occhi. «Non lo so», disse Philip, «sono diversi da tutti gli altri. Pare quasi che cerchino di parlare cortesemente. Non mi piace molto quando la gente mi guarda, ma se mi guardi tu mi piace, Maggie». «Ah, ci picchia, penso che tu mi voglia più bene di Tom», disse Maggie. Poi, riflettendo su come convincere Philip che anche se era storpio poteva ugualmente piacerle, disse: «Ti piacerebbe se ti baciassi, come faccio con Tom? Se vuoi lo faccio». «Sì, moltissimo. Nessuno mi dà mai baci». Maggie gli buttò le braccia al collo e lo baciò molto coscienziosamente. «Ecco», gli disse, «adesso mi ricorderò sempre di te. E quando ti rivedrò, ti bacerò anche se dovesse passare tantissimo tempo. Ma adesso devo andare». Il tempo trascorse rapidamente. E mentre Tom si avvicinava a grandi passi alla fine del proprio soggiorno presso la casa e presso la scuola del signor Stelling, suo padre, al mulino di Dorlcote, si lanciava a testa bassa nella famosa causa. Quella causa destinata a vederlo nuovamente perdente, ma questa volta su tutta la linea. Una fredda mattina di novembre, la signora Stelling, la moglie del parroco, informò Tom che sua sorella Maggie era arrivata improvvisamente e lo stava aspettando in salotto. Dopo essersi abbracciati e salutati, Maggie, con le lacrime agli occhi, riferì a Tom che il padre aveva perduto la causa. «Mio padre dovrà pagare un bel po' di soldi, vero?» chiese Tom. «Sì», disse Maggie. «Beh, non ci si può far nulla», disse Tom coraggiosamente. «Ma suppongo che mio padre sarà molto contrariato, vero?» «Sì», disse Maggie, di nuovo debolmente. Poi, spinta dalla mancanza di apprensione in Tom a parlare più apertamente, disse a voce alta e in fretta, come se le parole volessero prorompere dalle sue labbra: «Oh, Tom, perderà il mulino e la terra e tutto quanto. Non gli resterà più nulla». Gli occhi di Tom lampeggiarono verso di lei con uno sguardo di sorpresa, prima che egli impallidisse e si mettesse a tremare palesemente. Non disse nulla, ma si sedette di nuovo sul divano con lo sguardo perduto fuori della finestra di fronte. Il silenzio pallido e tremante di Tom spaventò Maggie. C'era un'altra notizia da riferirgli, una notizia peggiore. «Oh, Tom, caro Tom, non ti angustiare troppo, cerca di farti coraggio». Tom porse passivamente la guancia ai baci supplichevoli della sorella e nel farlo gli si inumidirono gli occhi, che si asciugò strofinandoli con la mano. Il gesto sembrò destarlo, perché scuotendosi dal torpore disse: «Torno a casa con te, Maggie. Mio padre non ha detto che dovevo venire via?» «No, no, papà non voleva», disse Maggie. «Che cosa avrebbe fatto Tom se gli raccontava tutto?» «Ma la mamma vuole che tu venga a casa». «Povera mamma, piange tanto. Oh, Tom, è davvero tremendo a casa». Quando Maggie parlò, era poco più che un sussurro. Il povero papà, non le uscivano le parole. Ma l'attesa era intollerabile per Tom. La vaga idea della prigione a causa dei debiti fu la forma in cui si stavano precisando le sue paure. «Dov'è mio padre?» disse lui con impazienza. «Dimmelo, Maggie». «È a casa», disse Maggie. «Ma non è più lui. È caduto da cavallo. Da allora non ha più riconosciuto nessuno, soltanto me. Sembra che abbia perduto la ragione». «Oh, papà, papà». A queste ultime parole Maggie esplose in singhiozzi con una violenza esacerbata dal tentativo fatto finora di contrastarli. Tom sentì quell'oppressione al cuore che impedisce alle lacrime di sgorgare e, a differenza di Maggie, che era stata a casa, lui non aveva un'idea chiara dei guai in cui si trovavano. Sentiva soltanto il peso schiacciante di quella che pareva una vera e propria sventura. Abbracciò ancora più forte, quasi convulsivamente, Maggie, che singhiozzava. ma il suo volto era rigido, asciutto, gli occhi assenti, come se una nera cortina di nubi fosse repentinamente calata sui suoi passi. Poco dopo Maggie si calmò di colpo. Un pensiero aveva avuto su di lei lo stesso effetto di uno schianto improvviso. «Bisogna partire. Non dobbiamo trattenerci oltre. Papà sentirà la mia mancanza. Dobbiamo trovarci alla barriera alle 10 per prendere la diligenza». Tom ebbe il medesimo impulso e si alzò anche lui. «Aspetta un minuto, Maggie. Devo parlare con il signor Stelling e poi possiamo andare». «Mi scusi, signore, dopo averlo raggiunto. Devo tornare a casa». «Devo ritornare immediatamente con mia sorella. Mio padre ha perso la causa, ha perso tutte le proprietà ed è molto malato». Il signor Stelling reagì come un uomo d'animo gentile. Previde, certo, una probabile perdita di denaro, ma questo non influì in alcun modo sui suoi sentimenti, mentre osservava con profonda pena fratello e sorella, per i quali l'inizio della giovinezza e del dolore erano coincisi. Quando seppe com'era arrivata Maggie e quanto fosse impaziente di tornare a casa, affrettò la loro partenza, sussurrando qualcosa alla signora Stelling, che lo aveva seguito e che lasciò immediatamente la stanza. Tom e Maggie erano sulla soglia della porta, pronti a partire, quando giunse la signora Stelling con un piccolo cestino che appese al braccio di Maggie, dicendo «Rammentatevi di mangiare qualcosa durante il viaggio, cara». Il cuore di Maggie si sciolse di fronte a questa donna che non le era mai piaciuta e le diede un bacio silenzioso. Fu questo il primo segno in quella povera bambina di quel nuovo sentire che è frutto del dolore, quella sensibilità alle più semplici manifestazioni di umanità che le eleva al legame di affettuosa solidarietà, come per gli uomini esausti tra gli iceberg, la semplice presenza di un compagno smuove le profonde sorgenti dell'affetto. Il signor Stelling, posata una mano sulla spalla di Tom, disse «Dio vi benedica, figliolo, fatemi sapere come vanno le cose». Poi strinse la mano di Maggie, ma non si udì alcun saluto. Tom aveva pensato tanto spesso a come sarebbe stato gioioso il giorno in cui avrebbe lasciato la scuola per sempre. E ora invece i suoi anni di scuola parevano una vacanza giunta al termine. Ben presto le due giovani figurine smilze diventarono indistinguibili sulla strada lontana, nascoste dietro la sporgente siepe di cespugli. Tom e Maggie erano entrati insieme nella loro nuova vita di dolore e mai più avrebbero voluto brillare il sole senza che venisse offuscato dal ricordo degli affanni. Erano entrati nella spinosa terra arida e i cancelli dorati della loro infanzia si erano chiusi per sempre alle loro spalle. In realtà, il signor Tulliver non era caduto accidentalmente da cavallo. Di ritorno da St. Hogs, dove aveva cercato per l'ennesima volta di rimediare ai danni economici procuratigli dalla perdita della causa, mentre era ancora a cavallo sul sentiero aveva aperto una lettera consegnatagli qualche minuto prima dall'avvocato e ne aveva letto il contenuto. Seduti sulla diligenza sulla via di casa, fratello e sorella si parlavano con sussurri mesti e interrotti. «Dicono che Joachim, l'avvocato, ha un'ipoteca o qualcosa del genere sulla terra, Tom», disse Maggie. «È stata la lettera con questa notizia che lo ha fatto ammalare, così pensano. Sono convinto che quella canaglia tramava da un pezzo per rovinare mio padre», disse Tom, balzando dalle più vaghe impressioni a una conclusione definitiva. «Quando sarò grande, gliela farò pagare. Bada, Maggie, a non rivolgere mai più la parola a Philip». «Oh, Tom», disse Maggie, in tono di mesta rimostranza. Ma in quel momento non aveva l'animo di discutere e tantomeno di tormentare Tom con il suo parere discorde. Il giorno successivo, al mulino di Dorlcote, si tenne un consiglio di famiglia al quale parteciparono tutti gli zii, il signore e la signora Glegg, il signore e la signora Pullet, il signore e la signora Dean, e fu quella la prima occasione in cui Tom dimostrò di non essere più il ragazzino ottuso e svagato che era stato un tempo. Con risolutezza, con decisione, dichiarò che se gli zii avessero aiutato lui, sua madre e sua sorella a ricomprare all'asta le cose necessarie per vivere, soprattutto i mobili per rendere abitabile la casa, e soprattutto se avessero anticipato loro un po' di denaro, egli si sarebbe impegnato a mettere a frutto i propri studi e avrebbe racimolato denaro sufficiente per pagare i debiti di suo padre. Così il giorno dopo, Tom andò all'ufficio dello zio Dean, che dopo aver lavorato per tanti anni presso la ditta Guest and Company, era entrato come azionista in virtù di una partecipazione offertagli dagli stessi titolari. E Tom manifestò la propria volontà di lavorare, chiese allo zio che intercedesse in suo favore, che gli trovasse un buon posto. Voleva guadagnare denaro per ripagare i debiti del padre, ma soprattutto per ricomprare un giorno il mulino e le terre che erano appartenuti per intere generazioni alla sua famiglia. Il signor Dean, da uomo pratico, da uomo d'affari, Il signor Dean, per cui la grammatica e il latino imparati da Tom alla scuola del signor Stelling non erano certo un motivo di grande interesse per chi voleva intraprendere una professione, per chi voleva avere un posto nel mondo, si disse tuttavia disponibile ad aiutare il nipote, a trovargli un posto che gli offrisse soprattutto, a parte un buono stipendio, prospettive di carriera per il futuro. Ovviamente, quando Tom sentì parlare in questo modo degli studi che tanto lo avevano afflitto alla scuola del signor Stelling, si ritenne molto ridimensionato e fece ritorno a casa ridimensionato e, come sempre, con durezza, in modo inspiegabile, miope, scaricò tutta la propria frustrazione sulla povera sorella, sulla innocente Maggie. Maggie uscì di corsa affinché il suo pianto, che sentiva imminente, non sgorgasse prima di essere al sicuro al piano superiore. Furono lacrime molto amare. Al mondo tutti sembravano tanto duri e crudeli con Maggie. Non c'era indulgenza né tenerezza, come quelle che immaginava quando ricreava dal nulla il mondo nei suoi pensieri. Oh, nei libri! Nei libri c'erano sempre persone simpatiche e premurose, contente di rendere felici gli altri, e che non manifestavano la loro gentilezza con le critiche. Fuori dai libri, il mondo non era felice, pensava Maggie. Pareva un mondo in cui la gente si comportava meglio con chi non pretendeva di amare e con cui non aveva legami stretti. E se la vita era priva di amore, che cosa restava a Maggie? Soltanto miseria e la compagnia delle meschine sofferenze della madre. E forse la straziante dipendenza del padre ridotto a un bambino per la sua malattia. Non c'è sconforto più triste di quello della prima giovinezza, quando l'anima è fatta di desideri e non ha vecchi ricordi, né una vita supplementare in quell'altrui. E tuttavia noi che l'osserviamo, consideriamo con leggerezza questa disperazione prematura, come se la nostra visione dell'avvenire rischiarasse il cieco presente di chi soffre. Maggie Tulliver, con il suo vestitino marrone, gli occhi arrossati e i folti capelli gettati indietro, guardava dal letto dove giaceva suo padre le pareti smorte di quella triste camera che era per lei il centro dell'universo. Era una creatura piena di aspirazioni ardenti e appassionate per tutto ciò che era bello e gioioso, assetata di ogni genere di conoscenze, con l'orecchio teso a una musica di sogno che svaniva e non voleva avvicinarsi a lei, con un desiderio cieco e inconsapevole di qualcosa che potesse legare insieme le meravigliose impressioni di questa vita misteriosa e donare alla sua anima la sensazione di sentirvisi a casa. Quando c'è un simile contrasto tra il mondo esterno e quello interno, non c'è da stupirsi che ne vengano dolorosi conflitti. Mentre dunque il piano di Tom per risollevare le sorti della famiglia prendeva lentamente avvio, giunse finalmente il giorno della tanto temuta asta. Buona parte dei beni materiali dei Tulliver fu venduta, tranne quelle poche cose che i parenti, le sorelle della signora Tulliver, ricomprarono, per garantirle un'esistenza quantomeno dignitosa. E, concluso il capitolo dell'asta, se ne aprì un altro, quello relativo alla cessione dei terreni e del mulino. Come è ben noto, l'avvocato Wakem, il nemico del signor Tulliver, possedeva un'ipoteca sul mulino e sulle terre. Ebbene, l'avvocato Wakem decise di acquistare terre e mulino, ma non soltanto per una questione di interesse, perché voleva infliggere al mugnaio, che tante volte si era accanito contro di lui in passato, pur senza averne motivo, voleva infliggere al mugnaio di Dorlcote un colpo decisivo dal quale l'uomo non potesse più rialzarsi. In altre parole, decise di non considerarsi soddisfatto finché il mulino e le terre circostanti non fossero stati suoi in via definitiva. Quando il padre di Tom e Maggie fu nuovamente in grado di alzarsi dal letto e di scendere da basso, l'intera famiglia gli si strinse attorno con affetto. Un affetto mitigato da un solo altro sentimento: la paura, il timore di quella che sarebbe stata la sua reazione quando avesse appreso che Wakem era diventato il proprietario del suo mulino e delle sue terre. Inizialmente l'uomo, con la mente ancora ottenebrata, parve non realizzare. Ma quando qualche giorno più tardi capì la realtà dei fatti e capì che tutto ciò che gli apparteneva era finito nelle mani del suo più accanito nemico, informò la moglie e i figli di avere preso una decisione e volle che Tom, il primogenito, traesse dal mobile, uno dei pochi rimasti, la vecchia Bibbia di famiglia. «Ho preso una decisione, Bessie, e terrò fede alla parola che ti ho data. Ci dovremo coricare nella stessa tomba e non dobbiamo portarci rancori. Resterò nel vecchio posto e lavorerò sotto Wakem. Wakem, che si era detto disponibile, quasi con condiscendenza, a tenere il vecchio mugnaio, all'interno del mulino, come dipendente però. Lavorerò per lui come un uomo onesto. Non c'è un Tulliver che non sia onesto, tienilo a mente, Tom. E a questo punto la voce si fece più alta. Mi rinfaceranno che ho pagato un solo dividendo, ma non era colpa mia. È perché al mondo ci sono i furfanti. Erano troppi per me e devo arrendermi. Mi farò mettere le briglie al collo perché una qualche ragione ce l'hai di dire che ti ho trascinato io nei guai, Bessie. E lo servirò onestamente, come se non fosse un furfante. Io sono un uomo onesto, anche se non alzerò mai più la testa. Sono un albero spezzato. Sì, un albero spezzato. Tacque e abbassò lo sguardo a terra. Poi di colpo, sollevando la testa, disse con voce più forte ma più profonda: «Ma non gli perdonerò. So che cosa vanno dicendo, che non ha mai voluto farmi del male. È così che il maligno sostiene i furfanti. C'è sempre lui alla base di tutto. Ma Joachim è un gentiluomo distinto, lo so, non dovevo fargli causa, dicono quelli. Ma chi è stato a far sì che non c'era verso di avere un arbitrato né di ottenere giustizia? Oh, per lui non significa nulla, lo so. È uno di quei gentiluomini distinti che guadagnano facendo gli affari per conto della gente più povera e quando li ha ridotti a mendicare gli dà l'elemosina. No, non gli perdonerò. E per punizione gli auguro di coprirsi di vergogna, tanto che il suo stesso figlio vorrà dimenticarlo. Gli auguro di fare qualcosa per cui lo mandino al mulino dei forzati, ma non lo farà. È un furfante troppo bravo per farsi acchiappare dalla giustizia. E tienilo a mente questo, Tom. Anche tu non gli perdonerai mai se vuoi essere mio figlio. Forse verrà un tempo in cui potrai fargliela pagare, ma per me quel tempo non verrà più. Io ho messo la testa sotto il giogo. Adesso scrivi. Scrivilo nella Bibbia. Oh, papà, che cosa? Disse Maggie, cadendo alle sue ginocchia pallida e tremante. È peccato maledire e portare rancore. No, non è peccato, te lo dico io, disse il padre furiosamente. È peccato che i furfanti prosperino. Quella è opera del diavolo. Fa come ti dico, Tom, scrivi. Cosa devo scrivere, padre? Disse Tom con cupa sottomissione. Scrivi che tuo padre, Edward Tulliver, ha preso servizio sotto John Joachim, l'uomo che ha contribuito alla sua rovina, perché ho promesso a mia moglie di riparare come potevo ai suoi guai e perché volevo morire nello stesso posto dove sono nato e dove è nato mio padre. Mettilo nelle parole giuste, tu sai come. E poi scrivi che non perdono a Joachim per tutto questo. E anche se lo servirò onestamente, gli auguro ogni male, scrivilo. Ci fu un silenzio assoluto mentre il pennino di Tom scorreva sulla carta. La signora Tulliver aveva un'aria spaventata e Maggie tremava come una foglia. Adesso fammi sentire quello che hai scritto, disse Tulliver. Tom lesse a voce alta, lentamente. Adesso scrivi. Scrivi che ti ricorderai quello che Joachim ha fatto a tuo padre e che gliela farai pagare, a lui e ai suoi, se mai verrà quel giorno. E poi firma con il tuo nome. Thomas Tulliver. Oh no, papà, caro papà, disse Maggie, quasi soffocata dalla paura. Non dovete costringere Tom a scrivere questo. Taci, Maggie, disse Tom. Io lo scriverò.